Bentrovati da Marco Caracciolo. Le donne italiane sono ancora poco consapevoli del rapporto tra il consumo di bevande alcoliche e lo sviluppo di tumore della mammella. Nel nostro paese una percentuale tra il 60 e il 73% delle donne consuma alcolici. Danilo Magliano.
Quasi un quarto dei cancri della mammella sono dovuti a fattori di rischio evitabili come il fumo da sigaretta, la sedentarietà, l'obesità e l'alcol. A quest'ultimo, cioè all'alcol, sono attribuiti circa l'11% dei casi, quindi circa 6.000 nuove diagnosi ogni anno. È un numero troppo grande per lasciare indifferenti e noi ne abbiamo parlato con la dottoressa Federica Miglietta che abbiamo incontrato qui a Roma al Congresso Nazionale di Oncologia Medica. Dottoressa Miglietta, qual è la situazione in Italia per quanto concerne il tumore al seno? È vero che c'è un aumento anche nelle più giovani?
Il tumore alla mammella è un'entità la cui incidenza tende ad aumentare negli anni scorsi e ci si attende un ulteriore incremento anche negli anni a venire. Sappiamo che circa un quarto delle diagnosi di tumore alla mammella potrebbe essere riconducibile a dei fattori di rischio modificabili. È importante sottolineare come la tossicità dell'etanolo nelle donne sia maggiore che negli uomini, questo perché nelle donne c'è minore produzione dell'enzima responsabile del metabolismo dell'etanolo, ossia l'alcol deidrogenasi.
E l'etanolo dove colpisce? Colpisce i geni? Dove interviene?
L'etanolo è un cancerogeno diretto, però può agire andando ad aumentare il rischio di carcinoma mammario anche attraverso altre vie e lo fa in modalità dose dipendente. Sappiamo infatti che il rischio relativo di sviluppare tumore alla mammella aumenta di circa il 7% per ogni unità alcolica aggiuntiva consumata giornalmente. Attenzione che le soglie limite consigliate giornalmente diminuiscono nell'età più avanzata, in quanto nell'età più avanzata tende a decrescere progressivamente la capacità di metabolizzare l'etanolo.
Ecco, c'è una sinergia purtroppo negativa, come lei ha sottolineato in conferenza stampa, tra l'assunzione di alcol e il profilo metabolico delle pazienti. Ce lo spiega meglio?
Sì, fondamentalmente il consumo alcolico può associarsi ad un aumentato rischio di sovrappeso ed obesità, che sono anch'essi a loro volta correlati ad un aumentato rischio di sviluppare carcinoma mammario, soprattutto nella donna in postmenopausa, dove una delle principali fonti di produzione estrogenica è proprio rappresentata dal tessuto adiposo. E quindi questo va a determinare conseguentemente un'eccessiva stimolazione della ghiandola mammaria.
Il deficit di sfingomielinasi acida o ASMD è una malattia rara. Per questa malattia oggi è disponibile anche nel nostro paese la prima terapia enzimatica sostitutiva specifica, Elisa Spelta.
Il deficit di sfingomielinasi acida, o ASMD, è una malattia genetica rara che colpisce solo poche decine di persone nel nostro paese. Come riconoscere questa malattia nelle sue primissime fasi e come si arriva alla diagnosi? Lo chiediamo alla dottoressa Vincenza Granagnello, qui a Verona, in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale. Dottoressa, che cos'è l'ASMD?
La SMD è una patologia lisosomiale rara, colpisce circa un bambino ogni 200.000 nati e interessa la degradazione di una particolare sostanza che si chiama sfingomielina all'interno dell'isosoma che è compromessa. Questo accumulo porta ad una sofferenza dell'isosoma, di conseguenza a una sofferenza cellulare più frequente a livello del sistema reticolo-istocitario, quindi di particolari organi quali il fegato, la milza, i polmoni, purtroppo anche il cervello, e questa sofferenza cellulare si riflette poi in sintomi clinici che sono molto variegati. Ha un ampio spettro, è una malattia che ha un ampio spettro di fenotipi, si può manifestare in maniera molto varia, da forme che esordiscono alla nascita con un interessamento neurologico importante a delle forme più sfumate che si possono manifestare anche in età adulta.
Quali sono le red flags e come si effettua la diagnosi di questa patologia?
Le red flags sono variabili in base all'età di esordio, è una malattia rara ma alla quale bisogna pensare perché appunto c'è una metodica diagnostica specifica e ci auguriamo a breve ci sarà una terapia. E nel bambino molto piccolo la presenza di sintomi neurologici associati ad un'epatosplenomegalia possono indirizzare il clinico nel fare delle indagini volte ad escludere questa malattia o confermarla. Nell'adulto la presenza anche di coinvolgimento osseo, di un'interstiziopatia polmonare suggeriscono la possibilità di indagare questa patologia. Ad oggi la diagnosi è molto semplice perché basta una goccia di sangue, quindi basta un DBS, un dried blood spot, che viene tenuto a temperatura ambiente, fatto asciugare, inviato presso laboratori specializzati, e già questo dà una prima informazione importante sulla possibilità o meno di una diagnosi. A seguito vengono poi fatte degli approfondimenti da centri specialistici, quindi il dosaggio dell'attività enzimatica anche su leucociti, su fibroblasti, l'esame molecolare, il dosaggio della sostanza che si accumula, della l'isosfingomielina, che è un biomarcatore di malattia. Però il primo step diagnostico è molto semplice e davvero alla portata di chiunque clinico abbia il sospetto diagnostico.
Dottoressa, lo screening neonatale è in rapida espansione. Come pensa che questa evoluzione possa impattare la gestione di una malattia rara come questa?
Quello che abbiamo imparato dalle malattie rare, che è anche il caso della sfingomielina, del deficit di sfingomielinasi acida, è che purtroppo c'è spesso un ritardo diagnostico, è quella che in letteratura viene definita l'odissea diagnostica dei pazienti, che impiegano anni vedono diversi specialisti prima di arrivare ad una diagnosi. Questo ha un impatto sia psicologico ma anche clinico, perché la terapia prima viene iniziata, migliori risultati si ottengono. E lo screening neonatale permette la diagnosi presintomatica, quindi permette ai pazienti da un lato di evitare questa odissea diagnostica, indagini che a volte sono anche invasive per arrivare alla diagnosi, e dall'altro ci dà terreno, ci fa guadagnare terreno nel permettere una terapia che sia tempestiva e quindi un miglior outcome del paziente.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.